Buonasera e benvenuti, bentornati a Notte Horror. L'impensabile è accaduto. Questa settimana non è con noi Lady Darkness, che prima di tutto salutiamo dal più profondo del nostro cuore di tenebra.
Ovunque tu sia, Lady Darkness, ti salutiamo e sappiamo che sei andata in giro a raccogliere altre oscurità, altre...
La tua ombra si allunga su di noi anche in tua assenza e non vediamo l'ora di riaverti qui. E comunque, eccoci tornati a Notte Horror
con Matteo,
Matteo Curtoni e Maura Parolini.
I vostri marcescibili.
Molto marcescibili. Per parlare questa sera dell'Uomo Nero. The Boogeyman, I'm Your Boogeyman.
Meraviglioso, perché allora abbiamo passato un anno a dirci: ma viviamo in una distopia, in un romanzo o in un film in cui tutto quello che conoscevamo è stato stravolto. È stato un anno veramente difficile, però passare in vostra compagnia è stato bellissimo, ci ha dato la forza, l'orrore ci dà la forza, l'horror ci dà la forza. Però abbiamo deciso a questo punto, anche perché si avvicina una data importante che è San Valentino, di tornare a un horror più tradizionale. Infatti quando si perdono un po' i punti di riferimento, cosa si fa? Si torna alla tradizione e noi torniamo agli slasher movie.
Esatto, e quindi i più grandi protagonisti degli slasher, come Jason, Michael Myers, Kiefer Essie, è come tornare a casa.
E torniamo quindi al Boogeyman e all'Uomo Nero.
Ed erano i Cadillacs con The Boogeyman, naturalmente. Boogeyman, ma che cosa significa Boogeyman, può chiedersi qualcuno? L'etimologia non è così certa. Potrebbe essere derivare da bog, cioè palude, gli uomini delle paludi. Nel senso, gli uomini, quelli che si erano macchiati in tempi antichi di crimini e nefandezze varie, venivano esiliati nelle paludi e da lì talvolta tornavano, perché a volte ritornano.
A volte ritornano, sì. E ritornano come?
E ritornano come ritornano.
Cattivi.
Peggiori. Cazzati. Di prima, perché diciamo, in questo caso, se vogliamo prendere per buona questa storia, il soggiorno nella palude tutt'al più contribuisce a renderli più incazzati, quindi...
Beh, ma giustamente. Allora, che cosa... noi siamo qui a parlare di questo Uomo Nero perché? Perché è qualcosa che riguarda un po' tutti. Allora, a quanto pare, l'Uomo Nero compare qui e là in tutte le tradizioni del mondo. Lo possiamo incontrare in sogno, lo possiamo incontrare in momenti molto particolari della nostra vita in cui magari stiamo andando incontro a un pericolo. Ci troviamo quindi in una zona liminale tra vita e morte. È l'uomo oscuro ed è questa figura sempre maschile o che noi riconosciamo come maschile, che non ha tratti o ha tratti molto forti, per cui anche qui le cose contrastanti.
Potrebbe essere anche solo una sagoma.
Una sagoma, una forma.
The shape.
Che è inarrestabile, noi non possiamo fermare. È molto inquietante proprio questo, ed è una cosa che poi viene ripresa negli slasher, questa cosa che comunque ritorna.
Viene da lontano, viene appunto dal folklore. Lo daremo all'uomo nero che lo tiene un giorno intero, la filastrocca, ninna nanna ninna ho questo bimbo a chi lo do, e non è per usare la solita filastrocca infantile che si sa, anzi abusata negli horror, però esiste, lo daremo all'uomo nero.
Lo daremo all'uomo nero e magari non torna più.
Non è detto che...
O magari torna come uomo nero, perché allora... Come tutto, anche gli slasher e anche gli uomini neri, i boogeyman, hanno delle caratteristiche. E queste caratteristiche, per esempio, il boogeyman è stato una volta un uomo. Mentre stavamo preparando la puntata, mi è venuto in mente, beh, anche Alien, dopo tutto, perché che cosa c'è? L'uomo nero, gli slasher, c'è un assassino, un killer, che colpisce un gruppo ristretto, di solito, di amici, compagni, eccetera.
E li fa fuori uno per volta.
E li fa fuori uno per volta, in modo molto violento. Beh, Alien...
In questo, fine. Assolutamente, Alien, qua, soprattutto il primo di Ridley Scott... Dal 1979
così.
Potrebbe rientrarci, ma non ci siamo.
No, perché il boogeyman deve essere stato prima un uomo in qualche momento della sua vita, per cui per esempio invece un altro boogeyman, Freddy Krueger.
Esatto, che... facciamo un nome a caso. Freddy non è... Allora, Freddy non è vivo, Freddy è un fantasma, se vogliamo, è un'apparizione, è un demone addirittura. Però una volta era un uomo, ed era un uomo che ammazzava i bambini, non per modo di dire, letteralmente. Tant'è che appunto i genitori inferociti, e questa è la backstory sostanzialmente di tutti i film di Nightmare, i genitori inferociti e spaventati dei bimbi della cittadina lo prendono e lo bruciano vivo. Il nostro Freddy però cosa fa? Nella più grande tradizione degli horror trascende quello che gli è capitato e ritorna più incazzato che mai, deciso, in cerca di vendetta soprattutto, perché la vendetta o comunque il compimento di qualcosa, come per esempio nel caso di Halloween, su cui torneremo, di John Carpenter con Michael Myers, lì è il compimento di una scia di sangue, nel senso che il nostro Michael, che comincia a uccidere da bambino, poi viene rinchiuso uccidendo la sorella, poi viene rinchiuso per 15 anni, scappa dal manicomio criminale e ricomincia a uccidere, diciamo che è uno che ci tiene a portare a termine le cose, non lascia le cose a metà.
Infatti c'è un termine inglese che è closure, no? Si arriva a chiudere il cerchio in un certo senso, e Michael lo fa benissimo. Però quali sono le caratteristiche? Allora abbiamo detto, deve essere il killer, deve essere stato un uomo. È anche vero appunto che questo lui uccidendo e mostrando la cattiveria, non so come dire, buttando fuori questa cattiveria,
tirando
questa malvagità,
male.
Trascende, si sublima, e infatti abbiamo Halloween 1, 2, 3 e 4, per cui non importa quanto tempo, quante volte lo uccidi, come lo fai a pezzi, lo bruci, lo affoghi, lui torna, che devo dire è anche una bella, non so come dire, è molto cosy, molto...
C'è qualcosa di rassicurante.
Sì, sapere che prima o poi tornerà.
Quando in un Jason, non mi ricordo sinceramente la saga di Venerdì 13, Jason viene inavvertitamente riportato in vita, credo da una medium che non sta facendo tutt'altro, ma invece così riporta in vita Jason, che sembrava finalmente, che nel capitolo precedente fosse stato tolto di mezzo. Sì, è un bel momento, ti senti sai che tutto è a posto, che anche Jason si aggira ancora per attorno a Crystal Lake, facendo fuori chiunque, e il mondo ritrova il suo ordine, se
il suo senso, sì. E quanto ad Halloween, un'altra cosa bella, che non solo il Boogeyman ritorna, Michael Myers ritorna, ma viene anche interpretato in modo diverso a seconda dei registi, a seconda delle voci, anche i registi o filoni di Halloween di Michael Myers che tornano, come per esempio Halloween 2018, non vedo l'ora perché quest'anno esce
Il seguito di Halloween 2018, che credo sia Halloween Kills, che è stato rimandato causa Covid di ben un anno, se non addirittura un anno e mezzo, e rivedremo quindi Jamie Lee Curtis,
meravigliosa,
più
regina
che mai
dell'urlo, meravigliosa,
e si potrebbe anche andare avanti a discutere, persino a litigare su chi abbia creato, dopo ovviamente il classico
di John,
di John Carpenter, la versione migliore secondo me è quella di Rob Zombie.
Yeah.
ed erano i White Zombie con la loro fantastica cover di I'm Your Boogeyman dei KC and the Sunshine Band, che io per la prima volta non avevo mai sentito, ma per la prima volta ho trovato citata, perché lui usava sempre citazioni all'inizio di libri racconti, in Skeleton Crew, raccolta di racconti di Stephen King, uscita da noi come Skeletri, tanto 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 tempo fa.
Comunque, apro una parentesi per dire che Rob Zombie e la sua meravigliosa consorte,
sempre Sherry, più bella,
sempre più bella, man mano che passa, io non so come faccia, Sherry Moon Zombie, sono vegani, yeah. Chiusa parentesi. Voi direte, ma insomma, questi vegani appassionati di horror, sì.
Ebbene sì, loro sono, sì, per esempio, cioè, Rob Zombie, diciamo che è uno dei registi che con sangue e violenza proprio non lesina, non fa sconti a niente, a nessuno mai. Beh, ragazzi, loro passano comunque anche spesso le giornate, lo sappiamo seguendo il loro account Instagram, a Farm Sanctuary, che è una meravigliosa realtà negli Stati Uniti, dove vengono salvati gli animali da allevamento e vengono curati come dovrebbero essere, come animali, come tutti gli altri, cioè come cani, come gatti, possono vivere la loro vita in serenità, lontano dalla crudeltà umana. Ecco, Rob Zombie e signora spesso passano il tempo lì. Una cosa non esclude l'altra, si può essere vegani, true believers come noi, anche col canino di fuori, e poi raccontare cose estremamente efferate.
Anche perché il vero orrore, come dice sempre Lady Darkness, è la realtà.
Hai voglia, accendiamo il telegiornale e poi ci dite, ecco, se qualcuno ha ancora qualche
o andiamo in un allevamento intensivo, come hanno fatto appunto con Rob Zombie quando era piccolo, l'hanno portato a fare una visita, immagino, a scuola.
A un macello, sì.
A un macello e lì ha deciso, no. Grazie, no, basta, ho dato. Chiusa questa parentesi, che comunque,
esatto,
di sangue, orrore.
Torniamo invece all'orrore, quello che fa stare bene, quella calda coperta sanguinolenta dello slasher.
Dello slasher, sì. Beh, infatti slasher vuol dire tagliare, no?
Squarciare.
Beh, che bello, squarciare. E allora, noi stavamo parlando allora delle caratteristiche degli slasher. Abbiamo detto che c'è un killer, che è stato umano, che è o è stato umano, e che trascende comunque questa sua umanità grazie alla malvagità immensa. E possiamo anche pensare che Freddy Krueger torni proprio perché è talmente malvagio che neanche all'inferno l'hanno voluto.
Assolutamente.
No? Riesce comunque a trovare dei modi per tornare qui. Poi il killer torna per vendetta o per chiudere un cerchio
Poi si può riaprire mille volte, ma per chiudere un cerchio.
E gli slasher hanno tante vittime, non importa se l'assassino punta, il killer punta qualcuno. Noi sappiamo per esempio in Halloween che quando arriva The Shape lui sta puntando proprio Jamie Lee Curtis,
Laurie Strode
è lei la vittima, ma nel frattempo, scusate, deve pur, non so come dire, ammazzare il tempo, e ammazza il tempo ammazzando a destra e a manca, peraltro proprio la notte di Halloween, che noi portiamo nel cuore.
E su questo si ironizza in una battuta in Halloween 2018 di David Gordon Green, che citavamo prima, perché si diceva, in fondo, Michael Myers come body count, conta dei cadaveri, rispetto ad altri sembra quasi un novellino o uno minore. In realtà, se, tra l'altro, se consideriamo la saga intera di Halloween, no, lì c'è come dire, non finisci più di contare le vittime. Ma nel caso soprattutto di Michael Myers non è quello. Il punto non è quante persone uccide, è qualcosa che trascende, perché Michael Myers effettivamente va oltre.
Noi abbiamo detto, vi parliamo dei nostri amiciccini, che sono Michael Myers, che sono
Jason.
Soprattutto devo dire che gli invidio tantissimo la maschera.
La maschera che non c'è da principio, nel primo film non si vede in realtà mai l'assassino, che non è, forse qualcuno di voi lo ricorderà, ops, mi è scappato, ormai l'ho detto, non è Jason, bensì la sua mamma. Anche qua un fatto di vendetta, perché la signora Voorhees, quando comincia a uccidere per vendicare la morte del piccolo Jason, che è stato affidato a due sorveglianti in preda agli ormoni e quindi estremamente disattenti, di un campo estivo, il campo Lago Cristallo. Noterete questa meravigliosa traduzione del primo film, in realtà Crystal Lake, che poi noi ce lo ricordiamo così perché poi nel tempo ovviamente le traduzioni sono un po' adattate, e questi due sorveglianti in preda agli ormoni si sono dimenticati
del povero
Jason, che ha negato nel frattempo, e la signora Voorhees ovviamente cosa fa? Li fa fuori uno dopo l'altro, ma non soltanto i due responsabili della morte di Jason, anche chiunque rimetta piede a Campo Cristallo
o Campo Orrore.
Esatto, Lago Orrore è come viene chiamato. È come viene chiamato in un episodio dei Simpson, che sempre trovano il modo di inserirsi a notte horror, come ormai avrete notato. E la maschera da hockey, quella che poi è diventata l'icona, proprio il simbolo di Jason, e anche quasi il simbolo di questo sottogenere, quasi più ancora del volto bianco di Michael Myers, compare, se non sbaglio, nel terzo film, perché nel secondo, fase di transizione, c'è sempre un'evoluzione in corso, Jason è in testa un sacco di Utah, sì.
Beh, Charlie Brown a un certo punto, quando va proprio
in un campeggio,
veniva chiamato campeggio nelle traduzioni, che si mette un sacchetto di carta in testa, perché una mattina si è svegliato con la cucitura della palla da baseball, che diciamo che è la sua balena bianca, il baseball, il povero Charlie Brown, e allora si mette un sacchetto di carta in testa, e col sacchetto di carta lui fa sfracelli, cioè
tutti lo rispettano
eccetera, per cui potrebbe essere
e lo chiamano Mister Sacco.
Potremmo trasformarlo in uno slasher.
Mister Sacco, quindi. Beh, avevamo quel fantastico, avevamo già citato, credo se non sbaglio, Faccia di Pezza, che è l'assassino dell'incomprensibile, nel senso che non ci si crede che sia stato realizzato, La notte del mio primo amore, che è uno slasher italiano degli anni, credo, primi 2000. È un film effettivamente, dilettantesco, volendo essere gentile, almeno ci hanno provato, questo bisogna riconoscerlo, e in questo c'è l'assassino che ha una strana faccia, sì, di pezza, perché forse voleva essere un omaggio, ma non si capiva granché, a Leatherface, un'altra icona, un altro uomo nero veramente classico, che è uno dei personaggi di Non aprite quella porta,
che io non posso vedere con Matteo, perché a Matteo fa schifo, in effetti fa veramente No, fa schifo, fa ribrezzo, è ribrezzevole.
Sì, perché è un misto di degenerazione proprio umana, perché vedi questi orripilanti redneck, cioè questa gente che vive...
Questa famiglia di inbreeder...
Sì, di gente incestuosa che vive veramente in modo disgustoso ai margini della società, mangiando le persone. Ed è girato con uno stile documentaristico, magari anche improvvisato, perché a suo tempo, chi lo sa, cioè, non è detto che ci fosse dietro uno studio, magari sembrava il modo più veloce per fare questo film, dato a Booper, e sembra effettivamente di assistere a quello che succede, ed è un pugno molto forte nello stomaco.
Tra l'altro, in inglese l'originale è The Texas Chainsaw Massacre, in italiano Non aprite quella porta. Io la prima volta che l'ho visto, dicevo, ma quale porta?
Perché ce ne sono tante di porte, e alla fine l'ho reso il massacro.
Comunque,
però
sempre
più incisivo il massacro del Texas della sega a motore, che non sarebbe stato comunque
assolutamente
molto.
Insomma, devo dire, la fantasia anche di chi trova
quello devo dire è stato un momento di una scintilla, e...
anche perché poi sono seguiti tantissimi non aprite,
ma insomma, un uomo nero tira l'altro. Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car, or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. Ed erano gli AC/DC con The Boogeyman. Questa è una di quelle puntate, ne abbiamo già fatte altre, in cui i titoli delle canzoni sono quasi tutti uguali, perché è un tema, si vede per esempio The Boogeyman, è un tema che sta a cuore a molti.
E stavamo dicendo le caratteristiche, anche perché vi stiamo dicendo le caratteristiche degli slasher, perché noi stiamo... vorremmo anche scrivere uno slasher. Chi non ha uno slasher nel cassetto
o nella testa,
o cioè, nella testa,
insomma, prima o poi queste cose vanno tirate
fuori. Io non conosco un solo fan dell'horror che non abbia pensato a uno slasher. Per cui, tornando alle caratteristiche, segnatevi questa, che è la final girl. Chi è la final girl? È la sopravvissuta, quella che di solito riesce a battere il mostro. Per cui siamo ancora un po' alla la bella e la bestia ancora.
Assolutamente.
Sono rari i casi in cui c'è un final boy, però ci sono. Ma la final girl, insomma, è più cazzuta dell'assassino, del killer, di questa creatura infernale.
La final girl qualche volta deve la sua sopravvivenza al fatto di non essersi data fisicamente a qualcuno. Per molto tempo è stato quasi vero questo, perché soprattutto ricordavamo prima i venerdì 13, nei venerdì 13 le ragazze, adesso non voglio dire proprio quelle illibate, ma quelle meno facili erano quelle che di solito sopravvivevano. Questo nel tempo poi è stato, da un certo punto di vista, è passato...
Sdoganato.
È stato sdoganato, tanto che...
sdoganato, messo nel...
Sì, no.
Spazzatura, non sdoganato, anzi,
no.
Scusate.
Tutto
il contrario,
esatto,
è stato ridoganato.
Cioè, è stato ridoganato, nel senso, comunque è finito in soffitta, dove era forse il suo posto. Per esempio, tant'è che in Scream, fantastico ritorno, uno dei migliori ritorni degli slasher, dopo un periodo di anche oblio, perché tutti i generi sottogeneri hanno anni di grande fortuna, anni invece un po' più quieti, negli anni 90 era ritornato alla grande con Wes Craven e Kevin Williamson, Wes Craven l'ha diretto, Kevin Williamson lo ha scritto, Scream, e in Scream si fanno più di una volta battute proprio sul fatto di chi si dà e chi non si dà, come dire, questo, il destino può dipendere anche da questo.
E in più va detto che la protagonista alla fine si dà,
sì,
ma è la final girl.
È la final girl, Neve Campbell, cioè... perbacco, adesso io non ricordo più il nome, perché mi si confonde con la fantastica parodia dei fratelli Wayans, che è Scary Movie. Scary Movie che riprende Scream a distanza di pochi anni, paro paro in alcune cose, e riesce quasi, Scary Movie per esempio, l'abbiamo già detto in Black Horror Matters, oltre a essere veramente uno slasher, è un film dell'orrore, anche se ti fa ammazzare dalle risate, e in quel caso solo ammazzare dalle risate, è un film dell'orrore a pieno titolo, e addirittura espande, comunque è un'evoluzione di Scream, non è soltanto una... parodia di quello che di fatto poi è anche una satira, perché Scream è anche una satira. Scream è già molto meta, gioca con i luoghi comuni del genere, li reinventa e gioca a spiazzarti, perché tu magari li conosci, e Scream va nella direzione opposta, è questo. Scary Movie va oltre, ecco, e lì appunto ormai io non ricordo più, a volte la parodia e l'originale si fondono, non ricordo più se lei è Cindy Campbell o Sidney, no, è Sidney Prescott. Allora, Sidney Prescott. Lei è Sidney Prescott in Scream e Cindy Campbell in Scary Movie.
Noi quando siamo andati al cinema a vederlo, se siamo andati al cinema a vedere Scream, siamo andati un po', vabbè, vediamo,
sì. No.
Siamo usciti esaltati come dei bambini,
sì.
Proprio la notte di Natale.
Poi erano anche per affetto appunto per Wes Craven, erano anni che Wes Craven faceva un film più brutto dell'altro, cioè proprio erano, almeno a noi non era piaciuto neanche uno, lo davamo anche per perso quasi. Invece esci dal cinema veramente con...
Perché i film horror hanno questo di bello, gli slasher, cioè per me gli slasher sono forse sono il cuore, uno dei cuori dell'horror. Hanno questo, ti fanno paura, sì, si sono fatti bene, fanno anche paura, ti fanno soprattutto sobbalzare, cioè quella cosa che non ti aspetti che arriva, ma sono anche così confortanti, hanno questa doppia anima per me, dopo averne visto. Infatti quando c'è in giro uno slasher lo devo vedere, anche il Matteo dice no ti prego, quello sì, adesso, è di serie C,
esatto, adesso che siamo nell'epoca d'oro dello streaming, anche su per esempio Amazon Prime o altre piattaforme arriva veramente un po' di tutto, cose che pensavamo dimenticate o avevamo preferito dimenticare, ritornano, a volte ritornano di nuovo. Sì, e Marlon se ne perde uno, io invece devo dire, alcune volte passo.
Poi però io faccio una specie di scrematura, poi arriva lui.
Fa una scrematura. Vabbè, momenti di grande
ecco,
comicità.
Ma per par condicio io cito Netflix, dove c'è una serie antologica che si chiama proprio Slasher, cioè proprio out and out, per cui proprio non... Sono tre stagioni, logica vuol dire che ogni stagione completa in sé e che ha proprio tutti i parametri, tutte le caratteristiche proprio dei film slasher, con l'assassino, il gruppo ristretto di persone, le morti, ecco quest'altra, la morte violenta. Michael Myers non ti avvelena, non ti dà non lo so, un colpo in testa, no, proprio ti squarta, t'ammazza, ti
sì, sono tutti allora, nessuno va per il sottile, sono tutti estremamente violenti, tant'è che a un certo punto, credo sempre nel terzo capitolo di Jason, salta fuori il famoso macete, o forse anche nel secondo. Il macete non è come dire, non è l'arma di un assassino cerebrale e particolarmente raffinato, al contrario, ed è questo il motivo per cui ci piace particolarmente.
Esatto, pieno di sangue, anche se non è torture porn.
We'll be right back.
John 5 and the Creatures, in questa fantastica cover di Enter Sandman. John 5, per chi non lo sapesse, è anche il chitarrista di Rob Zombie.
Ha fatto delle musiche stupende, compositore.
Compositore, lui ha creato tra l'altro l'inquietantissimo tema di The Lords of Salem, uscito da come Le Streghe di Salem, che è veramente una musica altra,
aliena, magica, diabolica,
esatto.
Ipnotica,
sì, fantastica, e quello che doveva essere, perché quella è una storia anche di stregoneria, non perdiamoci su questo. Dicevamo
torture porn, che differenza c'è?
Il torture porn è una palla, se posso è un sottogenere su cui si potrebbe anche eventualmente ritornare un domani, perché comunque ci sono stati anche molti film, è stato abbastanza famoso, ha avuto abbastanza successo nei primi 2000, direi da Hostel di Eli Roth in avanti. Ci sono state molte incursioni nel genere da parte di registi più o meno famosi. Il torture porn si chiama così perché c'è un'enfasi particolare soltanto sulle sevizie a cui vengono sottoposte, e ben al di fuori poi delle regole di cui stavamo parlando, dello slasher. Le vittime vengono di solito intrappolate in modo più o meno crudele, vengono torturate, appunto. Anche lì, facendo sfoggio o meno di grande inventiva nell'inventare queste torture, e a un certo punto il film finisce. Ecco perché io dico che è una palla.
No, è vero, questo è vero.
Lo stesso Hostel, pur non essendo così terribile, è un film estremamente. Vederlo a distanza di anni proprio ti cadono un po' le braccia in terra. Ma queste sono opinioni.
E poi è abbastanza freddo.
Sì.
Mentre invece negli slasher, quelli belli, uno. Ha proprio una si sente
coinvolto,
si sente partecipe di quello che accade alla protagonista, e devo dire anche di quello che accade al mostro.
Ma perché no?
Perché no?
Sì, il torture porn è più un genere voyeuristico, cioè tu guardi e basta, non sei certamente lì, non ne fai parte, senti di non farne parte, mentre nello slasher senti di farne parte, e come ti coinvolge a un altro livello.
E poi nello slasher spesso noi abbiamo il punto di vista dell'assassino, è una delle caratteristiche per cui noi vediamo, per esempio in Halloween, all'inizio il bambino quando si mette su
la maschera da pagliaccio,
esatto, e va a uccidere la sorella che ha appena fornicato.
Lo ha fatto e non si torna indietro.
Per cui noi abbiamo anche il suo punto di vista. Certo, è il punto di vista di un assassino in cui cresce il male, come dice il dottor Loomis, che non ha niente di umano ma è solo diabolico, per cui insomma se provate qualcosa, provate simpatia come me per il mostro,
siete comunque in buona compagnia, almeno di Maura e mia. Noi ci siamo, fate voi. Ma dicevamo prima ancora di questo discorso sul torture porn, slasher in particolare in tv abbiamo avuto negli ultimi anni due esempi veramente eccellenti, sublimi, fantastici, non sono abbastanza le lodi, sempre della cricca di Ryan Murphy, cioè il creatore e autore insieme a Brad Falchuk di American Horror Story, e sono queste: Scream Queens stagione 1 e 2, la 2 è ancora più folle e sgangherata della 1, che è un omaggio, omaggio anche lì un po' alla maniera di Scream, un omaggio satirico, un omaggio che prende in giro con affetto anche i luoghi comuni, anche come dire, il già detto, il prevedibile, che però viene riproposto in modo nuovo, con un cast incredibile, bisogna dire, tra cui spicca Jamie Lee Curtis, perché tutti, quando poi è uscito Halloween 2018, diciamo il ritorno di Jamie Lee Curtis, fino a un certo punto, perché noi l'avevamo già ritrovata lì in un ruolo fantastico, divertentissimo, in Scream Queens, che risale a direi 4-5 anni fa, non è stato poi purtroppo rinnovato oltre la seconda stagione, E altro esempio che noi abbiamo amato alla follia è American Horror Story, l'ultima stagione, American Horror Story 1984, un anno che già dice tutto, perché come dire, dalla filmografia alla cultura pop, il 1984, accidenti, è un anno di una certa importanza, dove una storia slasher, comunque con un... in quello ha deviato un po' perché non c'è una maschera particolarmente riconoscibile, lì ha giocato forse un po' a spiazzarci, ma anche lì abbiamo un assassino che infesta... che è in festa e ha infestato con le sue gesta un summer camp. Esatto. Ma la sua storia si intreccia addirittura a quella di un assassino realmente esistito e di cui si sta parlando in questo periodo, perché è uscito un bellissimo documentario, una miniserie, una docu-serie su Netflix, The Night Stalker, cioè Richard Ramirez, il Night Stalker. Ritroviamo anche una versione ovviamente di finzione di Richard Ramirez in American Horror Story 1984. Veramente è un'apoteosi,
perché in effetti il serial killer come ce lo immaginiamo può ricordare lo slasher,
ma addirittura sovrapporsi quasi, e non è un caso effettivamente che sia stato scelto proprio Richard Ramirez, che era una macchina per uccidere, cioè lui era
imprendibile, inarrestabile,
sembrava impossibile, e anche estremamente opportunista, cioè lui dove si trovava bene o male non aveva uno schema particolarmente...
Ecco, lui non aveva una vittima che voleva...
Non aveva una tipologia...
Cioè, però faceva, tra l'altro uccideva... donne, uomini, bambini, anziani, cioè non aveva assolutamente in questo e trascende anche un po' il solito serial killer che ha una vittima,
una ritualistica
e una vittima tipo,
assolutamente. Nel caso di un altro famoso di cui si è parlato anche di recente, cioè Ted Bundy, c'erano vittime uguali l'una all'altra, c'era una tipologia di donna, la ragazza giovane con i capelli neri lunghi, e cioè è impressionante perché si assomigliavano in modo impressionante. Lui in quello era di una precisione spaventosa. Ramirez era più sgangherato in un certo senso
da questo punto di vista,
ma questo lo rendeva forse anche più letale, più pericoloso, una mina vagante,
anche perché nessuno era al sicuro.
I Dead Posey con Boogeyman continua questa sfilza di titoli tutti uguali, ma è giusto così.
Uomini neri, Boogeyman, ma sono solo uomini allora questi assassini?
C'è tanto di fanciulle che, come dire, che impugnano metaforicamente, ma non tanto, sempre il macete.
C'è per esempio in due Scream ci sono assassine donne, il numero 2 e il numero 4, che è veramente bello. Scream 4, per quanto arrivi dopo tanto tempo, uno dice sarà stanco, scoppiato, invece no, anzi
eccezionale. Non è stato molto apprezzato, ma è stato un ritorno anche lì sorprendente, come dicevamo prima, eravamo pronti ad aspettarci chissà che cosa fiacca è già vista da Wes Craven, e poi se ne salta fuori con Scream dopo tanti anni. Tu, appunto, la stessa saga, dopo un terzo che era veramente da dimenticare, poi salta fuori invece Scream 4.
Io trovo che sia questo bello anche dell'horror, che non si sa mai, anche qui ti può sorprendere, appunto, come un assassino, uno slasher, zac, arriva, ti colpisce.
Sì, anche quando i numeri poi arrivano, quando si supera anche la decina, la decina magari no, oddio, Jason, la decina l'ha sforata, e come, perché eravamo arrivati a Jason 10, Jason 11, Freddy contro Jason, quindi sì. Per esempio, Freddy contro Jason di Ronnie Yu, anche questo dei primi anni 2000, è un film divertentissimo. Nessuno, quando appunto sia Freddy che Jason erano abbondantemente scoppiati, cioè avevano detto quello che avevano da dire, qualcuno ha pensato di metterli insieme, così un po' come poi è stato fatto con Alien vs Predator, ma è venuto fuori un film spassosissimo, divertente e anche imprevedibile, sfacciatissimo e violentissimo, che è appunto Freddy vs Jason. Quindi è vero, lo slasher può stupirti anche e soprattutto quando non te l'aspetti.
Però ci sono dei posti in cui l'assassino può colpire.
Esatto, dei posti
più
classici.
Facilmente.
Abbiamo detto il summer camp, ma non solo.
Il college. Allora, prima citavamo Scream Queens, che è ambientato proprio in una sorority.
Esatto, il college.
Campus.
Il campus, gli assassini al campus. Appunto, parlavamo poco fa di Scream 2, anche Scream 2 si svolge in un campus, anche Urban Legend si svolge in un campus, altro slasher più o meno degli stessi anni.
Lo slasher classico. Per quanto riguarda gli slasher invece, diciamo così, non classici, anche per quanto riguarda l'Italia, per esempio, vengono citati spesso anche dei film di Dario Argento, come Opera, come
Tenebre
e ovviamente Profondo Rosso, perché alla fine c'è un assassino, anche se non ha la maschera, non è riconoscibile, non è iconico, ma insomma le morti sono assolutamente violentissime. C'è anche una sorta, c'è una anche lì un senso,
sì,
di
sì,
questo,
sì,
non,
sì,
non è fatto a casaccio, per cui è,
si può considerare assolutamente a buon diritto un antesignano, un precursore.
Ma anche perché qui in Italia, insomma, alla fine, allora, forse campus, adesso incominciano ad esserci campus universitari, ci sono, ma è insomma trovare forse collegio. Io avevo pensato tanti anni fa, in realtà.
qui partono le confessioni.
Le confessioni horror.
In assenza di Lady Darkness, qui si deraglia completamente.
Per fortuna che poi torna, state tranquilli. Ma avevo pensato a questo slasher con molto prima di The Nun, con una suora assassina.
Perché intanto tutti hanno paura delle suore, e qui si gioca anche facile. Cioè, come dire.
Per cui avevo pensato a questa sorta di ritiro spirituale sulla.
Quando ero piccolo ci avevano trascinato il ritiro spirituale,
sì,
era successo,
sì. Quando fai catechismo di solito,
esatto,
te chiedono.
Ed era in una zona isolata, quindi lì teoricamente qualcosa sarebbe anche potuto capitare. Certo, non c'era la suora assassina creata da Maura, perché era molto là da venire nella sua immaginazione, ma accidenti.
Immagino che strozzasse con il rosario questo.
Insomma, un po' di armamentario, già la suora ce l'ha, esatto, non soltanto perché è minacciosa, ma molti degli oggetti che si porta appresso, perché no, possono diventare
anche il crocifisso. Ragazzi, ricordiamoci anche una scena dell'esorcista.
Ecco, appunto.
Proprio col crocifisso si possono fare anche tante cose.
Si possono fare tante cose. E comunque, ecco, ma ora questo...
Però non avevo trovato un passato, vedi, in questo, mancava la backstory, questa bisogna... puntata mi è servita perché ho capito che dovevo trovare una backstory per questo.
Una backstory importante. Ecco, e questo doveva essere un romanzo. Perché? Intanto perché non ci abbiamo intrallazzi con il cinema, è una cosa di cui ci dispiace tanto. Se c'è qualcuno che lavora nel mondo del cinema, ci contatti al più presto, perché abbiamo tante idee.
Correte!
Abbiamo tante idee, una più cheap dell'altra, come potete immaginare. Comunque, doveva essere un romanzo. E strano a dirsi, strano, cioè può sembrare strano a qualcuno, ma a noi no, di certo. Negli Stati Uniti, ovviamente, non in Italia, c'è stato e c'è tuttora un filone dell'horror che è lo slasher a romanzo.
Fantastico.
Perché? Sì, perché sì, perché sì. Comunque intanto ci sono state e ci sono tuttora, credo, novelization, cioè
tu prendi una fra tutte.
Esatto, una fra tutte, quella di Jason. Quelle di, per esempio, quelle di Jason, no, quelle erano delle storie alternative ancora di Jason. Una scrittrice molto, molto in gamba, tuttora purtroppo inedita in Italia, che si chiama Christa Faust, che è un ex mistress che ha ambientato alcune delle sue storie anche nel mondo del fetish, del sadomaso, di club underground, cose assolutamente atrocidissime, ma si è dilettata anche scrivendo, credo, più di uno dei romanzi di Jason. Uno di questi tipo era Jason su un'isola tropicale, adesso vado a memoria, potrei anche sbagliare, però era, come dire, una cosa che non ti aspetti.
Comunque c'è anche il romanzo di Halloween.
Il romanzo sì, di Halloween, che io ho regalato per nessuna, sì, beh, è la festa degli innamorati comunque, per nessuna ricorrenza in particolare. Qualche tempo fa ho trovato la novellizzazione, anche qua del 1979, quindi cosa assolutamente lontana nel tempo, di Curtis Richard, che in realtà è Richard Curtis, si era molto impegnato nel cercare uno pseudonimo, uno sceneggiatore del tempo, ed esiste il romanzo di Halloween.
È del 1979, per cui c'è anche in ebook, scaricato.
Sì, potete trovarlo senza troppo impazzire.
Compratelo, perché ci sono anche delle cose nuove, non è soltanto preso il film, portato...
Ci sono punti di vista, c'è il punto di vista di Michael, c'è anche un prologo veramente, veramente strano.
Alt,
che non, no,
sì,
esatto, che non vi diciamo. Appunto, l'unica cosa che questo romanzo... Pochi sanno che esiste questa novelization, che è comunque particolare, non è soltanto scena per scena rifatto, che rifà scena per scena il film.
E ci sono tantissime donne che scrivono di slasher, finalmente, sì.
Esatto,
non cioè, solo le
esatto,
vittime, non solo Final Girl.
Sì, sì, ma anche al di là appunto della citata prima Christa Faust, ci sono molte autrici che si stanno cimentando e chissà che non diventi magari presto tardi il nuovo genere hit, come sono stati i vampiri in salsa Young Adults con Twilight, come può essere stata la Rowling con la magia Harry Potter e quant'altro, chissà che non diventi il prossimo...
Insomma, abbiamo iniziato con il boogeyman e
esatto,
finiamo con la boogie woman, giusto, la donna nera. E vabbè, adesso vi dobbiamo lasciare perché vi abbiamo stordito di chiacchiere, senza la nostra Lady Darkness ci siamo scatenati
e abbiamo dilagato senza vergogna
nell'oscurità.
Concludiamo, vi salutiamo con una cosa, con un pezzo strumentale degli Aerosmith, The Boogeyman, che nemmeno noi sapevamo esistesse, ma abbiamo scoperto per questa puntata.
Saluto a tutti e buona settimana e tantissimi auguri.
Ciao.